Il complesso del Mauriziano rappresenta uno straordinario palinsesto di memorie che collegano la città di Reggio Emilia a tappe fondamentali della cultura non solo nazionale. Ludovico Ariosto innanzitutto, che come noto trascorse diverse estati della sua giovinezza nella bella villa rinascimentale dei parenti materni. Ma anche Sigismondo Malaguzzi Valeri, con la sua idea di giardino antiquario che nel 1522 fece collocare nei pressi della sua villa un cippo iscritto di età romana, da poco rinvenuto nei terreni di sua proprietà, sul quale fece aggiungere un secondo testo latino per celebrare la passeggiata tra le testimonianze archeologiche che aveva predisposto per gli illustri amici che riceveva. La consapevolezza dell'importanza di queste memorie deve oggi confrontarsi con le difficoltà che si incontrano nel garantirne l'accessibilità e la giusta valorizzazione. Ma deve anche fare i conti con la necessità di ricostruire un senso di appartenenza oggi in larga parte appannato. Recenti interviste raccolte da un giornale locale sulla conoscenza del nome dell'Ariosto in città hanno dato risposte sorprendenti, indice purtroppo del venir meno di conoscenze di base che un tempo si potevano dare per acquisite. Occorre ripartire dunque dal ristabilire un condiviso livello di acquisizione di saperi, indispensabili per garantire la sopravvivenza della nostra storia e delle sue testimonianze. Ma i saperi non bastano, devono riuscire a diventare esperienza vissuta e condivisa. Solo così cambiano le persone e aiutano la costruzione della comunità. Il lavoro dei ragazzi del liceo Istituto d'Arte, accompagnati dalla professoressa Maria Giuseppina Bo e dei colleghi Marina Vallese e Sergio Di Salvo, mi sembra avere bene interpretato queste esigenze. Il confronto con bene culturale e la sua storia è riuscito, attraverso l'uso delle moderne tecnologie, a generare nuove ispirazioni. La creatività risignifica la storia e la proietta nel futuro. Capitolo I. Scoprendo il Mauriziano, zona esterna e parco. La storica villa quattrocentesca della famiglia Malaguzzi fu molto cara a tutti i suoi padroni e in special modo a Ludovico Ariosto, che probabilmente vi nacque, qui abitò per alcuni periodi della sua vita e qui compose anche parte della sua nota opera, l'Orlando Furioso. Non è, però, stato definito il luogo preciso in cui Ariosto venne alla luce. Forse non è il Mauriziano. Sulla sua dimora natale sono state formulate diverse ipotesi, la prima basata su un'iscrizione apposta ad un antico ritratto del poeta, che indica come casa natale di Ludovico quella della famiglia. Capitolo 2. Il cuore del Mauriziano. Le stanze del poeta. Arrivando dalla via Emilia, strada consolare romana, si ha, sulla destra, il primo scorcio del complesso del Mauriziano attraverso il grande arco trionfale eretto per volere di Orazio Malaguzzi, morto nel 1853. L'imponente struttura ha un solo fornice ed è posto di sghembo rispetto all'asse della strada, così da fornire una visione simmetrica e diretta del palazzo. L'arco di gusto classico presenta sulla fronte quattro lesene doriche in cotto che sostengono la trabeazione ed il fregio superiore dove anticamente si leggeva il nome Horatius Malagutius, mentre ora si legge la scritta Mauriziano. Attraversandolo e percorrendo un viale alberato, lungo circa 250 metri, a cui lati è posta un'infilata di pioppi cipressini, sì, giunge all'entrata di un'imponente struttura. Un'abitazione, che sorge su una piazzetta ombreggiata da secolari platani, è d'architettura tipica emiliana del XV secolo ed un tempo era collocata in pienissima campagna oltre le mura cittadine. ed in direzione Mirabello, dove già dal 400 si trova il casino del vescovo di Reggio Emilia, struttura che era la sua dimora di campagna. Il maestoso complesso a pianta rettangolare si suddivide in due piani e la porta d'ingresso principale è lignea, massiccia, con decori sempre in legno, termina volta, ed è presente un busto dell'Ariosto posto nel 1880, anticamente collocato nell'arco d'accesso alla struttura, ad opera dello scultore reggiano Ilario Bedotti. Varcandone la soglia si incontra un vasto salone centrale, chiuso da una volta a botte ed illuminato da quattro finestre ovali a fondo di bottiglia. Prospero Malaguzzi lascia traccia nella dimora facendo dipingere le vicende salienti della sua vita e di quella dei più illustri congiunti a lui con intento chiaramente autocelebrativo. Sulle pareti del salone centrale si trovano i dipinti dell'incoronazione a Cavaliere di Malta e di San Giorgio del Conte Prospero Malaguzzi, avvenuta tra il 1726 e il 1745, la nomina del Conte Orazio a Cameriere d'Onore del Papa Pio V ed Annibale investito dalle insegne del Cavaliere di Malta, alcuni di questi dipinti possono essere letti anche come documenti storici della nostra città. Un'apertura al termine del lato sinistro del salone centrale conduce alla sala storica, la quale collega le tre stanzette di levante del poeta con il resto dell'edifico. A sinistra dell'entrata è rappresentato in un dipinto il combattimento tra i Malaguzzi e i Ruggeri, avvenuto in città nel 1233. Scoppiato per motivi futili e degenerato in vera battaglia, ma poi terminata con la pace. L'intento autocelebrativo di Prospero continua con la presentazione delle credenziali di ambasciatore di Orazio al re Filippo II di Spagna nel 1574, sul quale pulpito si legge Lod Malaguitius barra Senarum 1477 barra et Florentiale 1481 barra Praetor. Sulle porte laterali della parete di sinistra per chi entra, vi sono dipinte due aquile che si accingono a spiccare il volo, quella di destra ha in bocca la penna con cui il poeta Ludovico Ariosto ha scritto Gloria, mentre l'affresco tra le due finestre della parete a sud è dedicato ad Alfonso che fu cavaliere di Malta, capitano di una galera di Pio V contro i turchi ed infine prefetto dei soldati del Granduca di Toscana. Questo affresco viene rappresentato dalla battaglia di Lepanto, il massimo scontro marinaro avvenuto in antichità. Tramite una rampa di scale in cotto si raggiungono tre ambienti databili alla fine del 400 e di gusto ferrarese che conducono lo spettatore inizialmente di fronte al camerino dei poeti, procedendo a sinistra si arriva al camerino dell'Ariosto, mentre a destra del primo vano si giunge nella stanza degli Orazzi e Curiazzi. Il camerino dei poeti è la centrale delle tre salette, nell'inventario Gabbi del 1583 viene ritenuta dalla tradizione l'ambiente di lavoro e di studio dell'Ariosto. Nelle stanze, oltre la scoperta ed il restauro delle pitture originali cinquecentesche, gli intonaci alle pareti dipinte vengono rifatti parzialmente poiché deturpati da fenditure in diverse zone ed, infine, in tutti gli ambienti sono stati rinnovati i pavimenti in cotto. Gli affreschi sulle pareti delle stanze sono attribuibili a Niccolò dell'Abate, essi non possono più essere visti nella brillantezza dei colori e nel valore originale che li caratterizzava a causa di ripetuti interventi tecnici effettuati sugli stessi. In quest'ambiente è affrescato un ideale Parnaso, che si ripete in tutte le pareti delle stanze dove il pittore ha effigiato i poeti e gli scrittori più famosi di tutti i tempi, antichi e contemporanei. I poeti di gran fama, sontuosamente vestiti con lunghe tuniche di vari colori, sono disposti lungo le pendici del monte, a diverse altezze e sono divisi secondo il genere letterario praticato: apico, lirico, drammatico, satirico, tragico. Solamente Ariosto spicca fra tutti i letterati, essendo l'unico ad essere ritratto con una lunga tunica nera a differenza degli altri, i quali sono ornati da tuniche di colori neutri come il celeste, il bianco e il grigio. Spicca, però, anche Dante Alighieri, che è vestito con una tunica rossa. A questo punto è bene ricordare quanto l'affresco voglia essere vicino al poema di Ariosto, il quale canta i poeti che lui ritiene degni di gloria, però, dimentica Machiavelli, che se ne duole parecchio. Lui era uno degli ammiratori illustri che parlò di poema bello tutto, et indi molti luoghi mirabile. Va pur detto che della prima versione del poema si dice costituisca anche il primo libro a stampa in Italia a caratteri mobili, inventati da Gutenberg. Ciò significa che chi ha dipinto questo camerino non solo segue il gusto o dell'epoca, ma conosce anche bene il poema ariostesco e qui ne illustra la vicinanza. Il camerino dell'Ariosto è la stanzetta che si apre a sinistra di chi sale dal pian terreno, dove, secondo la tradizione, il poeta aveva la propria camera e dove c'è un camino in pietra che occupa gran parte della parete a levante. Due pilastrini corinzi scannellati di marmo, sul fronte del camino, reggono la pesante cornice classica, al centro della quale spicca lo stemma dei Malaguzzi. Sulla cappa del camino è dipinta una famiglia nobile a tempera. Sugli affreschi di questa stanza si sono avvicendati sconosciuti restauratori, pochissimo preparati tecnicamente tanto quanto poco rispettosi nei confronti del lavoro svolto da altri più abili artisti. A causa loro l'antica imprimitura che Niccolò dell'Abate vi fissa nel 500 è stata spesso demolita o nascosta da successive esecuzioni, che l'hanno manomessa e danneggiata non meno delle infiltrazioni d'umidità che in certi punti hanno gonfiato e distrutto gli intonati dipinti. L'intento di Niccolò dell'Abate fu quello di riportare, nelle lunette e negli affreschi realizzati all'interno, l'aspetto esteriore dell'antica tenuta agricola. Queste, infatti, assomigliano alle lunette della Camera di San Paolo a Parma realizzate da Correggio. Ma allo stesso modo possiamo trovarle nel castello del Fontanellato di Parma, nella stanza del boudoir affrescata dal Parmigianino, nel quale è rappresentato il mito di Diana ed Atteone. Il cacciatore vede Diana nuda presso una sorgente in mezzo al bosco e la dea lo punisce trasformandolo in cervo e facendolo sbranare dai suoi stessi cani. Questa fabula è raccontata nel terzo libro delle Metamorfosi di Ovidio. Riprodurre in un interno un esterno e rendere la stanza come un giardino è tipico e la pittura del periodo è lo stesso gioco figurativo si trova in diverse dimore storiche reggiane, ritrovabili anche nel palazzo ducale dei Duchi d'Este in città, in Corso Garibaldi in città. Lo stesso autore delle lunette del luogo natio di Ludovico Ariosto guarda ad Osso Dossi prevalentemente per l'uso della tecnico della pittura e dei colori. Il primo quadro a sinistra, sulla stessa parete della porta, riproduce sulla destra, in basso, un frate con il bastone da pellegrino in cammino verso l'abitato dal quale si levano due torri. Una selva sta dietro la cappella, che si apre sulla destra verso un piccolo corso d'acqua. In lontananza sopra l'edificio, si scorgono due elementi decorativi piramidali, molto frequenti negli affreschi abbateschi. Vi è anche un albero sulla sinistra che introduce la scena conclusa. All'orizzonte da una catena di montagne. Purtroppo, le manomissioni non consentono la chiara individuazione della mano di Niccolò nelle tre stanze del Mauriziano. Nell'affresco successivo, situato sulla parete a sinistra di chi entra, è oggi possibile osservare un giardino all'italiana, che ha al centro un vaso grande sormontato da una colonna e strutture in ferro sono destinate a reggere il pergolato, le quali interrompono simmetricamente la siepe verde ai quali angoli si levano due conifere pinofida. Nella parte centrale dello sfondo sono presenti costruzioni e fortificazioni, torrette di tipo militare. L'affresco che segue a destra della parete ponente si scopre durante i lavori di restauro alla base dei due obelischi piramidali che si alzano nel centro del giardino all'italiana di forma circolare. Si legge una scritta che indica il nome del committente, che è Orazio Malaguzzi. Il dipinto riprende lo stesso giardino che lo stesso Orazio fece allestire nel grande parco, di cui vi sono ancora tracce evidenti, dato che Niccolò dell'Abate si trasferisce in Francia nel 1522, dove muore nel 1571. Sembra, quindi, che non abbia prodotto questi affreschi. Questo paesaggio e quello dell'affresco precedente si distaccano stilisticamente dal complesso degli altri affreschi del Mauriziano. Si capisce che la scoperta che si inopera con i restauri del 1933 costituisce un altro indizio al fine di separare l'opera di Niccolò da quella dello sconosciuto restauratore che, per ordine di Orazio Malaguzzi, vi dipinse sopra l'affresco. Prima il riquadro era occupato da un dipinto che raffigurava un porto ove sul molo a cui sono attaccati un barcone ed una scialuppa di salvataggio, parlano un gentiluomo e un marinaio. Sul molo, sulla sinistra, appare un castello fortificato che protegge la terraferma che si protende verso il mare con una punta dominata da un faro. I due dipinti della parete di fronte all'entrata sono stati così rovinati dai restauratori, da non consentirne ora una compiuta valutazione per un'attribuzione certa. Nel quadro di sinistra si intravede un paesaggio con frammenti di acquedotti romani, al centro e sulla destra, mentre sul lato opposto si notano delle rovine di colonne fra due alberi. Nell'affresco di destra sono posizionati circolarmente degli alberi, i quali fanno pensare alla mano del restauratore che lavorò agli ordini di Orazio Malaguzzi. Un cervo mangia nella zona di destra e si intravede a fatica un abitato nella parte centrale ed un castello sulla cima del monte. Nell'ultimo affresco, che si trova sulla parete della porta di ingresso del camerino a sinistra di chi guarda, il restauratore ha rispettato maggiormente l'autore precedente, secondo lo stile abatesco. Vi era, infatti, dipinto un paese molto verde ed un cacciatore che, aiutato dai cani, insegue una lepre. Sullo sfondo è presente un abitato e gli obelischi piramidali che Niccolò rappresentava spesso. I dipinti che decorano le 15 lunette del camerino dell'Ariosto sono soggette alle ripetute critiche negative contro i restauratori che operarono. Tuttavia i semicerchi sono stati risparmiati da tutti gli interventi che fecero i restauratori sugli affreschi. Sono databili intorno al 1540 e narrano una storia non comprensibile, completamente a causa delle modifiche operate su di essi e che ne hanno alterato o interrotto la logica successione. si nota una storia d'amore che non prescinde dai più elementari ed avvincenti argomenti di narrazione amorosa, la fuga su barca di due amati, la ricerca da parte delle guardie, la consegna clandestina di un messaggio dalla finestra, il ritorno al letto del padre malato ed il matrimonio. Questa è la stanza più amata dall'Ariosto, dove soleva dormire, per questo dedicata alla sua memoria già nell'inventario Gabbi redatto alla morte di Orazio, 1583. Purtroppo gli affreschi parietali, come appare dal confronto con le restituzioni grafiche realizzate nel 1820 dall'incisore e artista Prospero Minghetti, appaiono ampiamente rimaneggiati nel corso degli interventi di ristrutturazione seguiti all'acquisto del comune di Reggio Emilia. Nella sua ricostruzione Prospero Minghetti fa partire il racconto delle lunette a parete del camino, dal semicerchio adiacente alla cappa a destra di chi guarda. Nella sala del trono il re vecchio in piedi al centro congiunge le destre di un giovane e di una ragazza. La successiva scena di colore è inquadrata dagli alberi che si alzano ai lati, si presenta l'incontro fra un giovane, un gentiluomo ed una donna complice, che regge qualcosa sul capo, in abiti e maniere da campagnola. Sulle figure, sovrastate dall'orizzonte, un abitato violaceo è dato da un residuo di sovrapposizioni non completamente eliminate. Procedendo verso destra sulla parete della porta di ingresso, la lunetta seguente mostra una barca con due persone a bordo che salpa o approda presso la riva, dove due uomini in piedi conversano. Tre colonne e un gruppo di edifici sono traccia di sovrapposizioni parzialmente eliminate. Nella seconda lunetta della stessa parete, una serie di case in prospettiva delimitano una strada che si perde verso la campagna. Un garzone, al centro, tiene due destrieri dai quali sono scesi due gendarmi che chiedono informazioni ad una donna sulla soglia di casa. La quinta lunetta, che è la terza sulla stessa parete, presenta il cortile di un palazzo, i cui lati si congiungono in fondo con un arco. Sei persone in primo piano stanno colloquiando, tre gentiluomini sulla sinistra e tre di diverso partito, forse militari, sulla destra. Nel semicerchio successivo, che chiude la parete, si apre ancora una strada fra case, al centro si trova un cavaliere in sella al suo destriero, seguito da un gentiluomo che si dirige verso il grigio palazzo di sinistra. Sulla soglia del fabbricato di destra si ergono due donne, quasi a presenziare la scena, con una strada che termina in fondo in una piccola piazza con porticato e chiesa. Il settimo semicerchio, che è il primo della parete sulla sinistra di chi entra, mostra una stanza con camino, davanti al quale è in piedi una donna. Appunto sulla destra, oltre la parete, su altro piano si vede un ampio paesaggio. Nell'ottavo semicerchio, in una via, quattro ragazzi giocano con la palla ed un gentiluomo in piedi sulla destra riceve o dà un messaggio da una giovane che si sporge alla finestra del primo piano ed è visibile anche un'altra donna, anche la in piedi, che sorveglia la manovra. Nella nona lunetta, in una confusa stanza pessimamente restaurata, si intravede un letto con un baldacchino verde e sulla sinistra del dipinto, fuori dalla stanza, la campagna. Dame e cavalieri cinquecenteschi animano la scena successiva, ambientata in un'ampia sala sulla quale guardano, dalla tribuna di destra, altre persone. La presenza di due bimbi, sulla destra, suggerisce l'idea di un lieto ed importante incontro di famiglia, un'idea data dalla conversazione che impegna le signore e dall'abbraccio che, dietro queste, si scambiano i due gentiluomini. Nell'undicesimo dipinto, che è il primo sulla parete di fronte, all'ingresso, si vede una vivace e brillante vegetazione all'esterno di una stanza, nella quale un'anziana ed autorevole persona, seduta a capo della tavola, parla solennemente ad un giovane e ad una ragazza. La dodicesima lunetta è introdotta da sinistra da una pianta. Il paesaggio di stile abatesco è stato malamente restaurato ed in parte contraffatto, specie nel gruppo degli edifici. Un altrettanto sereno paesaggio conservato meglio, è di tonalità vibrante e calda, e lo si vece nel tredicesimo semicerchio, dove un cavaliere, preceduto da un servo a piedi, sta per entrare nel palazzo dal quale è stato abbassato il ponte levatoio. Le parti originali sono visibili grazie agli alberi, alla leggerezza atmosferica e nella composizione sempre armonica e gradevole, tipica di quelle peculiari doti che fanno di Niccolò un rappresentante di un'autonoma arte italiana del paesaggio. Nel successivo semicerchio un giovane reca in una tazza un po' di mangiare ad un vecchio malato ed una donna, ai piedi del letto, assiste alla benefica assistenza. Punto sulla destra l'affresco mostra la campagna. Nella quindicesima ed ultima lunetta l'umidità ha scrostato intona quei colori e la figura di uomo in piedi che sta conversando con una giovane donna spicca contornata dalla campagna, chiusa all'orizzonte da colline e montagne.